Oggi cominciamo a parlare della giustizia costituzionale, che è una parte piuttosto tecnica del programma e anche piuttosto importante del programma. Voi avrete anche un esame successivo, il Costituzionale 2, dove questi temi saranno approfonditi. Perché è importante la giustizia costituzionale? Perché, benché buona parte degli avvocati non lo facciano mai nella loro carriera, il mestiere dei giuristi, diciamo, dei tribunali, dei giudici e degli avvocati, non è soltanto quello di applicare la legge, ma anche quello di applicare la Costituzione. Guardate che questo è un'affermazione che a 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione non getta nessun scompiglio, ma per molti anni è stata contestata. Un giudice può applicare la Costituzione? Ossia, la Costituzione è una legge o è qualcosa che sta fuori dal sistema degli atti normativi, in cima, ma che si rivolge essenzialmente ai corpi politici? La Costituzione serve per regolare i rapporti della vita, come dicono i giuristi, cioè i rapporti sociali? È una regola dei rapporti sociali o è soltanto una carta di direttive per i corpi politici? Il problema è un problema assai delicato. Come abbiamo visto, parlando dell'Unione Europea, un problema del genere si è posto anche a livello di comunità europea. E a un certo punto la Corte di Giustizia ha detto, attenzione, i trattati non si rivolgono solo agli Stati. I trattati si rivolgono, sì, principalmente agli Stati, ma fondano obblighi e diritti per i comuni cittadini. E questo l'ha detto la Corte di Giustizia per i trattati comunitari. E per la Corte Costituzionale? Per la Corte Costituzionale il problema si è posto prima che la Corte Costituzionale stessa sorgesse. In quanto, essendo noi un paese di tardoni, nonché anche un po', diciamolo, tendenzialmente di evasori dagli obblighi, per non dire proprio furfanti, l'attuazione di questa parte critica della Costituzione, cioè l'entrata in operatività della Corte Costituzionale, ha dovuto attendere il 1956, per cui per più di 8 anni la Repubblica Italiana è stata retta da una legislazione al 98% di stampo di chiara marca fascista e da una Costituzione repubblicana che con quella legislazione aveva ben poco da spartire. Vigeva, come dice ancora, un codice penale e allora vigeva un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che erano i corpi normativi che reggevano l'attività repressiva della polizia di Stato fascista. E contemporaneamente c'era una Costituzione repubblicana nata dall'antifascismo. I miracoli della nostra amata patria. In questi 8 anni i giudici si sono dovuti porre il problema di che fare della Costituzione. Si applica, non si applica? Che fa un giudice se trova una legge che gli sembra non compatibile con la Costituzione, visto che la Corte Costituzionale non era in funzione? E non fu una pagina gloriosa questa, perché prevalse l'idea che la Carta Costituzionale in realtà non fosse una legge, ma fosse un atto politico, un fondamentale atto politico i cui destinatari erano fondamentalmente gli organi politici. Erano direttive per il futuro. Il legislatore dovrà adeguarsi. Finché il legislatore non si adegua, la Costituzione non avrà applicazione concreta nelle aule di giudizio. Come dire, facciamo fuori la Costituzione. e teniamoci una sana legislazione precostituzionale. Non tutti i giudici furono di questo avviso, anche perché alcune norme sembravano non potersi non applicare direttamente. Quando si dice nell'articolo 13, libertà personale, Tizio viene preso perché sta inseguendo le vecchiette col trapano, non lo si può lasciare in giro in attesa che un giudice firmi il mandato di cattura, è in flagranza di reato, è pericoloso, schizza sangue dappertutto, lo acchiappano e lo portano in carcere. Ma la Costituzione dice, lo puoi fare perché c'è una legge che lo prevede, ma tu lo puoi trattenere solo 48 ore, entro 48 ore devi comunicare al giudice e il giudice deve autorizzare entro le successive 48 ore. Il che vuol dire che tu comunque 4 giorni te ne stai in guardine, che non è bellissimo. Però è la garanzia che entro quei 4 giorni comunque il giudice deve convalidare. Questa norma è la norma che detta addirittura il numero di ore e di conseguenza è la norma che non si può dire che è rivolta al legislatore futuro. Per cui sicuramente c'erano dentro nella Costituzione norme che avevano un'immediata applicabilità. C'erano divieti, nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, questo è un divieto. Come si può dire che questo divieto si rivolge solo al legislatore futuro, il quale al massimo potrà ripeterlo papale papale? Per cui capite che questo problema della mancata attuazione della parte sulla Corte Costituzionale è un problema che ha molto tormentato la giurisprudenza e anche la dottrina. Non è un problema solo nostro, è un problema, vi ho riferito, di quella che è stata una giurisprudenza della Corte di Giustizia per quanto riguarda l'ordinamento comunitario. Lo stesso è avvenuto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, quando fu fatta la Costituzione, non si pensò che la Costituzione fosse norma da usare nei processi. Si previde che ci fosse una Corte Suprema che avrebbe risolto i conflitti tra gli Stati essenzialmente, no? Problema di uno Stato federale è di avere un arbitro dei conflitti tra i soggetti della federazione. I soggetti della federazione sono stati membri di Stato centrale. Quello era il problema. Ma a un certo punto la questione della compatibilità di una legge con la Costituzione e quindi della immediata applicazione della Costituzione come legge superiore, si pose. E nel vostro mai troppo lodato manuale, vabbè, il conflitto di interessi non esiste, ragazzi, c'è una finestra sul caso storico, che è un caso famosissimo, una delle pagine più importanti della storia costituzionale del mondo, che fu il caso Melbury versus Madison, 1803, mi pare ricordare, che è un caso che vi racconto perché è un po' complicato, anche non è che sia un caso, come dire, luminoso, una tipica questione di sottogoverno, da cui in sostanza si trovò la Corte Suprema con presidente l'ex ministro di giustizia, di una maggioranza che si era spacciata. In America esiste il sistema dello spoil system, cioè il sistema delle spoglie, no? Il vincitore si prende tutto. E tutte le cariche di nomina del vincitore vanno ricoperte, per cui quando cambia la maggioranza o il Presidente della Repubblica c'è la notte in cui i palazzi sono sempre con le luci accese perché stanno distruggendo tutte le carte. Cambia la maggioranza e tutte le nomine, i funzionari di vertice vanno via, tornano a casa loro e fanno dietro di sé piazza pulita per non lasciare prove dei loro intrighi. Questa è una prassi che comincia, non è comincia, ormai è già applicata anche in Italia, il sistema dello spoil system in Italia è anche praticato da quando esiste questo sistema buffamente bipolare e la Corte Costituzionale anche cerca di arginarlo perché naturalmente viene applicato con eccesso. Allora, in questa questione di cambiamento di maggioranza, il presidente Adams era sostituito da Jefferson, per cui tutt'altro maggioranza politica, e il ministro di Grazia e Giustizia del governo uscente cerca di piazzare tutti i suoi collaboratori nelle cariche, e in particolare, essendo ministro di giustizia, di nomina dei presidenti di tribunali, delle varie sezioni di tribunali. Solo che si dimentica una controfirma, si dimentica di firmare un decreto di nomina, e questo crea un problema, perché il nuovo ministro non lo vuole controfirmare. Allora c'è un conflitto politico tra un funzionario della vecchia maggioranza che ha ricevuto una nomina non controfirmata, la chiede al nuovo ministro, che dice: ma manco per idea. E questo crea un conflitto. Il conflitto arriva alla Corte Suprema, che è presieduta proprio dall'ex ministro di giustizia, che è stato nominato presidente della Corte Suprema. Proprio, come dire, sembra di essere in Italia, no? Nel senso proprio nomine, la grande questione è nomine. E questo lo crea un grandissimo imbarazzo, perché qualsiasi cosa facesse la Corte Suprema o sconfessava se stesso come presidente della Corte o sconfessava se stesso come ex ministro. Per cui che cosa hanno fatto? Hanno trovato la bellissima soluzione di dichiarare illegittima la legge che dava questa attribuzione alla Corte Suprema. C'è un'attribuzione di risolvere questo conflitto dato da una legge, la Corte Suprema, e la Corte Suprema, che voleva Ponzio Pilatare, ha detto: beh, questa legge è illegittima, voi non potete affidarmi questi compiti. E per fare questo, che come vedete non è che esattamente sia un bellissimo esempio storico di buona amministrazione costituzionale, per fare questo si inventano per la prima volta in assoluto una teoria per cui le leggi ordinarie non possono andare contro la Costituzione. Ma questa non fu accolta come una grande novità, perché era già nella mente della gente. La Corte Suprema fa un discorso che è un discorso lineare, no? Noi abbiamo una Costituzione che è difficilissima da cambiare, quella americana. È un macello cambiarla. È costata un lavoro politico enorme. È uscita da una riunione dei capi degli stati, come non si potrebbe più rifare. Allora, per cosa è successo tutto questo? Per cosa è successo tutto questo se poi qualsiasi legge potesse andare contro la Costituzione? Questo non può accadere, e non può accadere in nessun sistema con una Costituzione come la nostra, una Costituzione che nasce da un'Assemblea Costituente con tutta la carica politica, con il consenso che ha avuto, che regola anche il suo cambiamento dicendo: non lo puoi cambiare, non puoi cambiare la Costituzione con una legge ordinaria. Come può funzionare se non garantita da un giudice? Se non garantita la sua prevalenza gerarchica. Ora, per avere la prevalenza gerarchica deve avere anche la qualità normativa di una legge. È una legge superiore, ma è pur sempre una legge nel senso di atto obbligatorio, atto dell'ordinamento, atto che vincola tutti, atto su cui tutti possono imperniare i propri diritti. Ed è un atto che ha la forza normativa di un atto normativo, ma anche la collocazione gerarchica superiore alle leggi, per cui nessuna legge può contraddirla. Il ragionamento è banale. Noi l'abbiamo ereditato dopo un'elaborazione per tutta la prima metà del Novecento basata su Hans Kelsen, che a sua volta aveva inventato questo tipo di schema della Stufenbau, della gerarchia delle norme e del controllo di costituzionalità, applicando per la prima volta nella Costituzione austriaca del primo dopoguerra. E tutto questo era derivato dal modello americano e da quella sentenza. Pensate che importanza storica ha avuto quella sentenza, pur essendo nata da un caso di così scarsa limpidezza. Ora nessuno dubita, ma proprio nessuno dubita, che un sistema in cui ci sia una Costituzione rigida ci debba essere anche un controllo di costituzionalità. Questo ormai non ne dubita più nessuno. E anzi, c'è un controllo di costituzionalità anche in sistemi in cui non c'è una vera e propria costituzione rigida. Se noi andiamo a vedere cosa succede nel Regno Unito, cosa succede per esempio in Israele, o cosa succede in Svezia, cioè paesi che non hanno proprio una costituzione rigida intesa come documento, come il nostro, ciononostante anche in questi paesi esiste una sorta di controllo di costituzionalità. Il problema è come organizzarlo. E qui si aprono strade molto diverse a seconda delle tradizioni dei paesi di riferimento. La fondamentale differenza controllo di costituzionalità. La fondamentale differenza è tra i paesi di common law e i paesi di civil law. Questa distinzione vi è già nota? Mi date una risposta? Qualcuno vi ha già parlato? Forse Baldo Pastore? Io vi ho appena accennato. Nessuno vi ha ben chiarito questa cosa. Allora, con tutte le approssimazioni del caso, questa contrapposizione tra common law e ordinamenti di civil law è una contrapposizione fondamentale. È fondamentale perché taglia due esperienze derivanti, uno dall'ordinamento inglese e dai suoi eredi, in primo luogo gli Stati Uniti, e l'altro, la civil law, dall'ordinamento dell'Europa continentale. E qui la tradizione è soprattutto francese e tedesca. Ci sono due radici diverse, una francese e una tedesca. Qual è la fondamentale differenza? La fondamentale differenza è essenzialmente storica. I paesi di common law, cioè il Regno Unito, hanno avuto una loro continuità dalla battaglia di Hastings a oggi. L'ordinamento inglese si costituisce sulla fusione tra elementi anglosassoni e elementi normanni e dalla battaglia di Hastings in poi il Regno Unito non ha interruzioni. Non ha interruzioni dello suo sviluppo storico. C'ha qualche problema, diciamo, intorno al 1648 fino al 1688, periodo di crisi, Parlamento, Corona, taglio della testa di Carlo II, Cromwell che fa una repubblica che dura poco, e poi gli inglesi dicono grazie, puoi andare, ristabiliamo la monarchia, fanno finta di chiamare gli Hannover, perché probabilmente invece non è stata una chiamata degli olandesi, ma un'occupazione militare dello staff olandese, e da allora hanno ripreso la loro continuità. Questo consente al sistema di common law di definirsi ancora come un sistema di diritto comune. Common vuol dire comune. Lo studierete il diritto comune, la storia del diritto. Il diritto comune è un diritto che esisteva in tutta Europa nel periodo del Medioevo. Era un diritto comune nel senso che era un diritto fatto di elementi di fusione tra tradizione romana, regolazioni locali e soprattutto giurisprudenze, soluzione casistica delle cose, molto sapienziale come diritto. Avete sentito parlare dei famosi glossatori, dei famosi giuristi bolognesi e così via. Bene, ci sono sentenze pronunciate abbastanza di recente, negli Stati Uniti, che vanno a scavare precedenti addirittura nei glossatori bolognesi. Perché il diritto comune è un diritto che si rifà a una tradizione. Non è un diritto consuetudinario, come spesso si dice scioccamente, è un diritto sostanzialmente giurisprudenziale, dominato da alcuni elementi di struttura. Per esempio, le scuole di formazione. Le scuole di formazione sono comuni, nel senso che i giuristi escono dalla loro scuola di corporazione. I giuristi sono una corporazione in inglese, no? Hanno le loro scuole, e tra avvocati, magistrati, professori universitari, i notai non sanno che cosa siano, c'è un'assoluta circolazione di professionale e anche forme di cooptazione. E questo rende la classe, il ceto dei giuristi, un ceto potente. E nessun potere politico ha mai cercato di portare via alla corporazione dei giuristi quella che è la loro capacità di dire che cos'è diritto. È un diritto fortemente giurisprudenziale. Questo diritto fortemente giurisprudenziale si basa sul principio dello stare decisis, espressione latina che viene pronunciata in vari modi, stare decisis tendenzialmente, ma vuol dire stare alla decisione, che vuol dire che i giudici non sono liberi di dire, beh, quello mi è simpatico, ha ragione lui. I giudici, proprio perché appartengono a una corporazione, devono sviluppare una tendenziale unità nel tempo delle loro decisioni e quindi sono legati al precedente, il precedente giudiziario. Innanzitutto gli inglesi guarderebbero alla nostra regola per cui il giudice è soggetto solo alla legge, articolo 101, secondo comma, rotolandosi dal ridere, perché com'è possibile che il giudice sia soggetto solo alla legge? Il giudice, in sistemi di common law, è soggetto al precedente, ed è soggetto al precedente perché è soggetto a una gerarchia e a un valore della tradizione, per cui il giudice non può cambiare l'opinione sua, prevale l'opinione vecchia su quella nuova, siamo contro il criterio di cronologia che da noi regola la successione delle leggi, pensate a questo aspetto, no? La decisione assunta nel 1600 ha più prestigio della soluzione che io sto per prendere. Io sono legato alla tradizione, perché questo dà forza alla corporazione. E poi il giudice è soggetto a gerarchia. C'è una gerarchia tra i giudici. Il criterio cronologico non c'è, ma quello gerarchico sì. Per cui il precedente è detto pronunciato dalla Corte Suprema in America o dai Low Lords in Inghilterra, che se non ci sono più c'è anche una Corte Suprema in Inghilterra da qualche anno, essendo il vertice del sistema giudiziario, vincola tutti i giudici sottoposti e li vincola obbligatoriamente, nel senso che il giudice che disponesse contro un precedente vedrebbe la sua decisione dichiarata invalida, cassata, respinta in appello. È violazione di diritto andare contro un precedente. Vedete come un sistema che nasce in un paese da forte continuità storica faccia della tradizione un suo valore. La tradizione in Inghilterra non è soltanto che la regina gira con le sue guardie scozzesi, con le fifers, con i cavalli, i cocchi e queste cose qui. E che i signori inglesi, nonché Charles, quando va in Scozia si mette il kilt. Non è solo questo. È anche il fatto che l'ordinamento ha nella tradizione la sua continuità. E questa continuità si riflette su questo meccanismo del precedente. Questo vi spiega perché in un sistema policentrico come gli Stati Uniti, che hanno 50 stati con le loro giurisdizioni, sono 50 stati, ognuno ha il suo sistema giudiziario, ognuno ha la sua Corte Suprema, tra l'altro, e non tutti sono sistemi di common law, perché per esempio la Louisiana ha un sistema di civil law, ha un sistema un po' misto, è di tradizione francese la Louisiana, per cui applica il codice, è una derivazione del sistema francese europeo. Ciononostante questi sistemi culminano nella Corte Suprema. E la Corte Suprema non è un giudice che può dichiarare illegittime le leggi con forza erga omnes. È un giudice del singolo caso. Cose importantissime, perché la circolazione dei modelli, che è uno dei temi di gran moda in questo periodo, in questi anni, tra i giudici, che è una parte della globalizzazione, fa sì che noi siamo sempre a guardare che cosa fa la Corte di Israele o la Corte Suprema degli Stati Uniti e la Corte del Sudafrica, che sono alcune, oppure la Corte di Karlsruhe. Però dimentichiamo spesso che i sistemi sono diversi. Perché vi sottolineo questo aspetto? Perché quando noi parliamo di controllo di costituzionalità, sulle leggi, stiamo parlando di un potere che viene recapitato, affidato a degli organi giudiziari di annullare le leggi. Vedremo poi che cosa vuol dire tecnicamente l'annullare le leggi, ma diciamo per il momento che togliere di mezzo. Questo vuol dire che ci sono dei giudici che hanno un potere di opporsi al potere legittimo, al potere del Parlamento eletto democraticamente. Siccome stanno proteggendo la Costituzione, che è sovrapposta al Parlamento, hanno la possibilità di fischiare quando il corpo più investito democraticamente, il Parlamento nazionale, fa una legge che va contro la Costituzione. Allora voi capite che questo meccanismo è un meccanismo che in un sistema come il nostro, dominato dal principio dell'articolo 101, secondo comma, i giudici sono soggetti solo alla legge, farebbe perdere al giudice l'unico vincolo che ha. Vi ho spiegato l'altra settimana, questa è una norma fondamentale nel nostro sistema. Ogni giudice da noi è libero e autonomo nell'interpretazione della legge, ma è legato alla legge, non può disapplicare la legge. È il suo ancoraggio, il suo ormeggio, è l'unico ormeggio che c'è. Se il giudice ha il potere di dichiarare illegittima la legge, vuol dire che può togliersi dall'ormeggio e andare dove vuole. E questo creerebbe un meccanismo di, da un lato, sbilanciamento dei poteri dello Stato, saremmo un sistema dove il diritto lo fa interamente il giudice e qualche volta il Parlamento riesce a infilare le sue leggi nella misura in cui piacciono i giudici, e dall'altro un problema di grande incertezza. Potrei trovarmi il Tribunale di Ferrara che ritiene la legge legittima e me la applica, ma se vado dall'altra parte, vado a Rovigo, mi trovo un tribunale che invece ritiene che la legge sia legittima e me la disapplica. Per cui non avremo nessuna certezza su che cosa sia il diritto. E non avendo certezza del diritto non avremo nessuna prevedibilità dei comportamenti. Capite? Che è il vero problema, è il vero valore verso cui tutto il sistema deve andare obbligatoriamente. Il diritto serve per dare soluzioni stabili ai rapporti sociali. Uno sa che se di fronte all'ufficiale con la sciarpa che agisce per conto del sindaco dice sì, si trova sposato, e se si trova sposato scattano una serie di doveri, forse anche di diritti, ma soprattutto di doveri, e questi sono uguali ovunque tu dica quel sì. Capite? E questo è quel minimo di prevedibilità dei rapporti sociali. Se io stipulo un contratto, un preliminare d'acquisto di una casa, seguendo la lettera della legge, davanti a un notaio con atto pubblico, quello deve essere regolato da un corpo di regole, di norme, di leggi uguali in tutta Italia, anzi tendenzialmente uguali in tutta Europa ormai. E questo dà certezza ai rapporti. Una cambiale è una cambiale, non è che una cambiale è diversa se la stipuli a Ostra da come se la stipuli ad Argenta. Bene, allora in un sistema come quello americano, dico quello americano perché è più complesso di quello inglese, per di più c'ha una, sicuramente una costituzione rigida, in un sistema come quello americano, quello che dà certezza al diritto è esclusivamente il sistema del precedente, la regola dello stare decisis, è quello che dà certezza al diritto. La Corte Suprema non è un giudice che dichiara illegittime le leggi con forza erga omnes, le dichiara illegittime nel caso singolo, concreto, guardando le cose, è un giudice che noi, per noi sarebbe un po' come quello di Cassazione. Però una volta che stabilisce un principio di diritto, quel principio di diritto vale per tutto il sistema come precedente. Forse con un ragionamento, con un esempio potrei spiegarvelo, ma prima vi spiego come funziona il sistema di civil law, perché questo vi dà l'idea della differenza. Il sistema di civil law, o anche di diritto codificato, derivano da una tradizione europea, tedesco e francese, per cui siamo della seconda metà del XVIII secolo e dell'inizio del XIX secolo, quando si formano in Europa i codici. Si esce da un sistema particolarmente complesso del diritto comune che è durato attraverso tutto il Seicento e è diventato sempre più complesso perché si è sommato a quello che è un diritto politico, un diritto del legislatore, il principe che fa le sue ordinanze, le grida manzoniane per intenderci, no? Per cui il principe ogni tanto dice questa è la nuova legge. E questo complica talmente tanto il panorama politico che a un certo punto, panorama giuridico, a un certo punto sorge l'esigenza di dare semplicità e unità al sistema giuridico. E si inventano i codici. E tipicamente il codice civile e il codice penale. Per inventare i codici si fa una rivoluzione concettuale di enorme importanza, che è la persona giuridica. Persona giuridica è una derivazione dal diritto romano, e persona è una parola latina. E in latino che cosa vuol dire persona? La maschera giuridica. Allora, per semplificare un panorama complesso di una società fortemente diversificata, dove c'erano i servi della gleba, ma anche i principi, dove c'erano gli eredi del trono, ma anche i miserabili, per evitare che tutto questo comportasse una pluralità di leggi, si inventa la persona giuridica. La pluralità di leggi era un grosso problema, un grosso ostacolo ai commerci, ma era un derivato da un diritto di origine medievale. Dante Alighieri, siccome si sentiva un po' scoperto, si è iscritto alla Corporazione degli Speziali. Perché? Perché essere iscritto alla Corporazione degli Speziali gli dava uno status giuridico. Lui aveva uno status giuridico in quanto fiorentino, in quanto speziale, e magari aveva anche dei rapporti di personali. Se lui scriveva una bella poesia per qualche principe, il principe gli diceva bene, io ti regalo questo privilegio. E questi privilegi erano posizioni giuridiche. privilegio poteva essere quello, che so io, di non pagare la tassa quando entravi dentro nel regno. Oppure poteva essere una corvée. Le corvée erano micidiali, le corvée erano ereditate, no? Il principe, c'era, avevo letto in un libro di storia del diritto tributario, di una certa zona della Francia in cui il principe era scocciato dal fatto che nello stagno, in stagione, e le rane facessero, cantassero, lo disturbava. Allora aveva imposto a un contadino la corvée di passare la notte di plenilunio sbattendo in modo che le rane non cantassero. E questo era intanto un privilegio. Una corvée era ereditata dagli eredi. Cioè in quella zona c'era un particolare obbligo giuridico legato a una famiglia, anzi a uno dei figli della famiglia. E questo era il sistema complesso del particolarismo giuridico cosiddetto. E voi capite che questo significa difficoltà di commercio. Difficoltà di commercio è formazione di un diritto, che è il diritto dei mercanti, completamente autonomo. La corporazione dei mercanti progressivamente ha detto basta con queste cose, stabiliamo noi le nostre regole, per cui un mercato veneziano e uno olandese avevano delle convenzioni su che cos'era la documentazione, su che cos'erano le cambiali, che cos'erano i crediti, cos'erano le assicurazioni e così via. A metà del Settecento l'illuminismo porta a dire, bene, inventiamo una finzione. Diciamo che di fronte a ognuno c'è una maschera, che è la persona giuridica, e facciamo delle leggi che siano uguali per tutte le persone giuridiche. Non solo, ma se dietro la maschera, invece di essere un uomo, c'è un'istituzione religiosa, una confraternita, una società per azioni, eccetera, non me ne frega niente. Dietro la maschera può avvenire il massimo della differenziazione, ma la maschera interrompe la differenza e mi presenta un'unità. Io ho soltanto persone e queste persone le posso trattare alla stessa maniera. Eguaglianza formale. L'eguaglianza formale nasce come una finzione. Erano gli anni in cui la maschera andava molto. A Venezia le donne erano obbligate ad andare in teatro con la maschera, perché non si riconoscessero, non si potesse dire poi male delle famiglie, eccetera. Mentre era vietato girare con la maschera per la città, cosa che è entrata di moda, perché così uno poteva fuggire i creditori. Per cui la Serenissima ha fatto una norma che vietava la circolazione mascherati per le strade, ma l'obbligava in teatro. La maschera è entrata una cosa assai comune, con gli aspetti di criticità. Allora, questa maschera ha consentito al diritto un'interruzione totale con la sua esperienza precedente, cioè una cesura radicale, sparisce tutto quello che era tradizioni, consuetudini, giurisprudenze locali, corvée, privilegi, eccetera, e il diritto diventa pura razionalità, norme dettate dalle ragioni che hanno come destinatario le persone giuridiche. Trattate tutte alla stessa maniera, senza badare che cosa ci sia dietro. Vedete? È una logica totalmente diversa, per cui la civil law ha in questi anni una interruzione dell'ordinamento giuridico e sposta tutto il problema sul rapporto legge-giudice. Problema che invece nei sistemi di common law non c'è. Perché il vero problema è il rapporto giudice-giudice, non che è anche il rapporto giudice-giudice, ma nessuno contesta che le leggi siano obbligatorie. Però le leggi sono obbligatorie nella misura in cui siano compatibili col common law. Noi invece abbiamo spostato tutto su questo problema del rapporto tra legge e giudice, da cui norme tipo l'articolo 101 secondo comma che dicono che il giudice è soggetto soltanto alla legge, è questa netta separazione tra la funzione giudiziaria e la funzione legislativa. Per cui il giudice mai può dire cose che riguardano soggetti diversi del suo giudizio. E i giudici non sono legati dall'obbligo dello stare decisis. I nostri giudici non hanno un legame del precedente. la Cassazione giunge a dare una giurisprudenza, un'interpretazione della legge, ma questo non vincola giuridicamente gli altri giudici, i quali possono comunque provare a interpretare in maniera diversa. È un meccanismo che, detta così, sembra molto diverso, poi si potrebbe parlare per mille ore sulla eccessiva tipizzazione di questa diversità. Ma siccome il nostro sistema si basa sul rapporto del giudice con la legge, articolo 101, secondo comma, voi capite che l'eventualità che un giudice dichiari una legge illegittima crea grossissimo problema di certezza del diritto da noi. Perché a questo punto potrebbero tutti i giudici, centinaia di giudici, dare interpretazioni diverse e non avremmo un collante che invece nei sistemi di common law è dato dallo stare decisis e dall'obbligo di rispettare il precedente. Sostanzialmente.